Adesso noi abbiamo due momenti, una prima parte appunto con le relazioni dei relatori, quindi chiedo a padre Salvatore Vacca, responsabile del servizio pastorale cultura scuola per l'istruzione della religione cattolica della diocesi di Cefalù, oltretutto frate guardiano del convento e del santuario di Gibilmanna, docente alla Facoltà di Teologia di Sicilia, di appunto parlarci del suo argomento, la Chiesa in Normanna e la Sicilia, l'istituzione della legazia apostolica.
Pace e bene a tutti, mi sono stati dati 20 minuti per la mia relazione. Abbiate pazienza, spero di non essere preso dalla premura di dirvi tutto e poi non dire nulla. La mia relazione vuole solo introdurre quanto si vuole dire su Ruggero II e il contesto storico che vuole vedere la storia della Sicilia, la storia della Chiesa e la presenza dei Normanni nel nostro contesto. Particolarmente voglio fermare l'attenzione su una istituzione giuridica importante che ha segnato, pensate, 8 secoli di storia. Si tratta della legazia apostolica. Dal 5 luglio del 1098 fino, per lo Stato giovanissimo italiano, delle cosiddette leggi delle Guarantigie nel 1871, qui in Sicilia abbiamo un sistema di governo di politica nel quale i regnanti, per volontà, diciamo, momentaneamente, del Papa Urbano II, sono legati pontifici. Cosa significa? Significa semplicemente che i regnanti qui in Sicilia hanno la facoltà di celebrare, far celebrare i concili, determinare il luogo e la data dei concili e quindi anche i contenuti, nominare i vescovi, ordinare e normare la vita ecclesiale. Quindi si tratta di una realtà che in un certo qual modo impedisce alla Chiesa siciliana di avere un rapporto diretto, immediato, puntuale con Roma. Roma può normare la vita della Chiesa, ma le norme prima devono passare attraverso il discernimento di chi governa la nostra terra. Quindi si tratta di un governo, di una politica unica nella storia della Chiesa, non abbiamo altri contesti similari, né questo sistema di governo di politica può essere semplicemente equiparato a una Chiesa di Stato. Ora, qual è il contesto? Innanzitutto i Normanni vengono qui in Sicilia nel 1061 e come ogni contesto storico, non soltanto di allora ma anche il nostro, si pone sempre come tomba e culla. Ogni epoca di fatto si esprime in questa dinamica. Da una parte c'è la morte di un sistema di governo, di politica, di modo di pensare, dall'altra parte abbiamo la culla nasce una nuova cultura, nasce un modo nuovo di leggere e interpretare la vita. E proprio quando i normanni arrivano in Sicilia abbiamo questo processo che si esprime attraverso una tomba e una culla. La tomba è appunto un sistema di governo che viene meno, avevamo la dominazione musulmana. Le fonti coeve ci dicono che i normanni vennero in Sicilia, ma furono aiutati, guarda caso, come sempre, dalle condizioni sociali e politiche del tempo. Sono stati proprio i musulmani ad aprire le porte ai normanni. I musulmani avevano diviso la Sicilia, come voi sapete, per governarla meglio, in tre valli, che oggi noi abbiamo ancora: Val Demone, Val di Mazzara e Val di Noto. Questi tre valli erano guidati da tre autorità governative musulmane. Quando arrivano i normanni, queste tre autorità erano in lotta. Non è nuovo, noi in Sicilia siamo continente, è un'isola, ma siamo continente, dove abbiamo diversi nazionalismi, Val Demone, Val di Mazzara e Val di Noto. Tuttora anche nella Chiesa, voi pensate, non abbiamo un seminario regionale, cosa che altrove già esistono dall'inizio del Novecento. Qui non c'è un seminario regionale, per dire che siamo un insieme di nazioni. E allora, per governare meglio, i musulmani appunto idearono queste tre amministrazioni guidati appunto da un capo. In quel momento i tre responsabili dei tre valli sono in lotta, e quindi, come sapete, un regno che già è diviso è facile prenderlo, e quindi i musulmani già aprirono la porta ai normanni. Quando arrivano i normanni, noi abbiamo una situazione ecclesiale molto problematica, perché innanzitutto noi di Sicilia appartenevamo al patriarcato di Costantinopoli. Dal 734 fino all'arrivo dei normanni la nostra autorità era il patriarca di Costantinopoli, quindi anche qui non c'era un contatto continuo con Roma, anche dal punto di vista canonico il nostro appunto punto di riferimento era Costantinopoli, ma avevamo la dominazione musulmana. Ora qui devo dire, una certa storiografia che parte da Americo Amari, che parla della storia musulmana in Sicilia, sostiene che i musulmani abbiano annientato in tutto e per tutto la presenza cristiana, come se fossero stati dei persecutori del cristianesimo. Invece non è così, abbiamo delle isole monastiche importantissime, ad Agira, San Filippo di Agira una volta si chiamava, c'era un'isola monastica molto vivace, da dove nel secolo X partono missionari per evangelizzare le Calabrie e arrivare a Grottaferrata. E anche quando arrivano qui in Sicilia i normanni, si portano a Troina. Per chi conosce la storia anche della Chiesa dell'Europa, anche in Spagna avevamo il regno dell'Astrurie, un regno che per non obbedire alla dominazione musulmana si pose nel nord ovest della Spagna, un'isola cristiana che non veniva disturbata dai musulmani. Anche qui in Sicilia abbiamo a Troina, all'interno proprio della Sicilia, un'isola cristiana. I normanni vengono e si portano a Troina e fondano lì, o rifondano, la Chiesa di Sicilia. E lì abbiamo la prima diocesi istituita appunto dai normanni. Come era stato salutato l'avvento dei normanni? Con grande festa da parte del papato, che finalmente, dopo secoli di storia, il papato vedeva nei normanni il futuro della Chiesa di Roma in Sicilia, per cui sostengono che i normanni abbiano portato in Sicilia il ritorno dell'antico stato della Chiesa, che sarebbe stato appunto quello di Roma. E quindi con grande entusiasmo Urbano II vede la presenza dei musulmani nell'isola, c'è un processo di rigenerazione, ecco la culla, di futuro. E quindi il papato cerca di investire sui normanni. Per cui è da, ecco, il Papa Urbano II, il 5 luglio, ripeto, del 1098, una bolla con la quale istituisce quello che dicevo prima, la legazia apostolica. E i normanni, qui abbiamo Ruggero I, il conte Ruggero, riceve appunto questo investimento. E quindi con questo documento il papato entra direttamente nella storia della Sicilia, pensa appunto di appropriarsi di un territorio ecclesiastico che era del confratello di Costantinopoli, e quindi dà questo documento. Questo documento è importante, talmente importante che il successore di Urbano II ha visto questa bolla e ha intravisto una possibile difficoltà per la medesima Chiesa, e quindi cercò Pasquale II di attutire il contenuto della stessa bolla. E allora si apre da qui la questione storiografica sulla bolla medesima, perché abbiamo tutta la storia sia dei normanni che appunto quando i regnanti normanni, qui pensiamo Ruggero II, così anche poi Federico II, saranno piccoli, saranno ancora bambini. Nel caso di Federico II la sua formazione è affidata a Innocenzo III. Voi vedete dinanzi ai regnanti bambini, i papi faranno valere il contenuto appunto della bolla, e quindi che i normanni erano soltanto appunto legati e posti come feudata, come vassalli del Papa. Quando invece poi Ruggero II crescerà, abbiamo l'immagine, se voi vedete, quell'immagine è eloquente, il papato pensa di avere dato ai normanni potere con la legazia apostolica, ma i regnanti diranno che il potere l'hanno avuto solo e unicamente per le loro capacità e come dono di Dio. Non devono niente al Papa, tant'è, vedete, Gesù Cristo è l'icona che si trova nella chiesa della Martorana a Palermo. Gesù Cristo incorona lui direttamente, non attraverso la mediazione del Papa, Ruggero II. Ma ancora di più è rivoluzionare quelle immagini, perché Cristo non dà una corona qualsiasi a Ruggero II, che era re peraltro, ma mette sul capo la corona che era dell'imperatore, che era appunto a Costantinopoli. Non si tratta di una corona reggia, ma di una corona imperiale. Questa immagine non è nuova nella storia della Chiesa, nella storia politica dell'Europa. Vi riporto a Carlo Magno, la notte di Natale dell'Ottocento. Anche qui era stato incoronato imperatore a Roma dal Papa, ma abbiamo un documento uguale a Roma, proprio guardando la Basilica di San Giovanni, il Laterano, c'è una realtà musiva. C'è un catino proprio adesso, una costruzione che sembra essere distrutta, ma è un documento storico importantissimo, dove si vede Gesù il Maestro seduto che dà le chiavi a Papa Leone III, il Papa che aveva incoronato imperatore appunto Carlo Magno, ma dà lo scettro a Carlo Magno. Quindi i regnanti dicono e affermano che ricevono il loro potere solo unicamente da Dio e giammai da una mediazione ecclesiastica. Successivamente abbiamo avuto gli aragonesi, qui la nostra Sicilia è variegata, diciamo, abbiamo avuto tanti musicanti nelle varie dominazioni che ci sono state, anche a volte sembra per noi che la musica sia sempre uguale, cambia i musicanti, ma la musica è la stessa. Ieri avevamo quelle dominazioni, oggi abbiamo altre dominazioni. E allora gli aragonesi hanno fatto valere il dettato appunto della legazia apostolica. E qui tutta la storia medievale parte, della storia moderna c'è questa altalena. Quando a Roma abbiamo personalità deboli, perché succede pure, io mi dichiesa essere molto ma molto deboli, i regnanti fanno valere il loro potere in Sicilia. Sono loro che dettano la norma. Quando all'inverso i regnanti in Sicilia fanno molto, molto parlare di sé, emerge il papato. E quindi abbiamo una altalena. Ora vince la Chiesa, ora il papato, sempre per la legazia apostolica. Le cose cambiano con il 1500, perché i regnanti già spagnoli fanno valere molto il dettato della bolla di Urbano II. Per cui dal 1500 in poi abbiamo un'affermazione molto forte della legazia apostolica, dove appunto i regnanti normano la vita quotidiana della Chiesa, a tal punto che si arriva a dire a livello storiografico che il Concilio di Trento non sia stato mai applicato in Sicilia, perché appunto doveva passare attraverso la mediazione dei regnanti. E allora abbiamo una grande questione che si apre a partire dall'inizio del 1600 con Cesare Baronio, il quale scrive un volume dove appunto parla della legazia difendendo assolutamente appunto l'autorità della Chiesa e minando il contenuto della bolla di Urbano II. Il cardinale Baronio sosteneva che appunto solo la Chiesa poteva normare sulla vita stessa della Chiesa, e quindi c'erano due anime sia nel clero sia appunto in Sicilia tra chi voleva il re e chi si appellava a una libertà maggiore. Chi collaborò in certo qual modo a debellare questo sistema fu la rivoluzione francese, che peraltro per il papato in certo qual modo è stato una grande sfida, come lo è stato, voi pensate alla rivoluzione francese, negli atti rivoluzionari si è rivelata contro la Chiesa. Le idee della fraternità, della libertà e dell'uguaglianza sono cristiane ed erano pure cristiane allora. I grandi centri culturali e intellettuali francesi facevano riferimento alla Chiesa. Poi nei movimenti rivoluzionari non abbiamo avuto Robespierre, dove appunto i modi rivoluzionari si rivelarono appunto anti-ecclesiali. Ma qui la Chiesa, dove appunto in Francia si prodigò per la separazione tra Chiesa e Stato, anche la Chiesa, ironia della sorte, in Sicilia auspicava una separazione tra Chiesa e Stato, cosa che abbiamo avuto l'altro ieri in Italia. Ma la Chiesa lo voleva per togliere il potere appunto regio qui in Sicilia, che governava la Chiesa attraverso un tribunale chiamato Tribunale di Regia Monarchia. Cioè c'era un arcivescovo nominato dal re che faceva in certo qual modo da papa qui in Sicilia, il quale regolava la vita religiosa, anche le nostre comunità, i nostri capitoli elettivi venivano normati, indirizzati dall'arcivescovo di Regia Monarchia. Tutto l'aspetto amministrativo era loro. E quindi, ripeto, le idee della rivoluzione francese, la separazione tra Chiesa e Stato, all'inizio furono le idee anche di alcuni movimenti ecclesiali, intellettuali di Sicilia. Queste idee portarono, e sto finendo, portarono a una decisione da parte di Pio IX nel 1864 a determinare la fine di questa istituzione chiamata la legazia apostolica. Per prudenza, perché eravamo già nei primissimi anni del cammino del giovane Stato italiano, come sappiamo viene formato il 17 marzo del 1861, per prudenza il Papa non osò pubblicare, portare alla luce questo documento. verrà poi emanato nel 1867, con il quale il Papa dice, appunto, e auspica una separazione per la Sicilia con lo Stato. Per parte dello Stato, invece, arriviamo alle leggi, come dicevo all'inizio, le cosiddette le Guarentigie del 1871. E quindi in questo clima noi abbiamo appunto la storia dei Normanni. Grazie.
Grazie a Padre Salvatore Vacca, che sicuramente